fermarti e cercare. Dai quello che non hai, sei quello che non vuoi, non puoi fermarti e capire.
Allora sfumiamo la sigla di Corrispondenze Operaie per andare immediatamente con la prima corrispondenza di oggi. Siamo in diretta con un lavoratore del San Gallicano, oggi NMP. Pronto?
Buongiorno a tutti, sono Daniele.
Buongiorno Daniele. Senti, allora prima noi abbiamo già insomma ascoltato in radio un compagno dell'ospedale Spallanzani, insomma, in cui già ci andava insomma ad esporre quelle che sono le problematiche che riguardano i presidi ospedalieri a Roma e nel Lazio. Con te invece insomma affrontiamo più che altro anche un caso particolare, perché l'ospedale San Gallicano si è trasformato in un istituto nazionale. Che adesso Istituto Nazionale per le Migrazioni e Povertà, che è ex ospedale appunto San Gallicano, un ospedale che si occupa appunto più che altro anche di rifugiati politici, di immigrazione e quant'altro. Adesso già da un anno insomma poi la questione sembrava risolversi, ma adesso un'altra volta è in piedi la problematica dei tagli, diciamo, esattamente.
Tagli, sì.
Vai, ti lascio subito la parola.
Allora, brevemente, l'NMP, come hai detto, si occupa di assistenza alle popolazioni migranti e contrasto delle malattie della povertà, quindi lavoriamo con immigrati, persone senza dimora, immigrati che siano regolari o irregolari, forniamo diciamo assistenza ambulatoriale a tutte le fasce deboli della popolazione. Chiaramente da noi vengono anche italiani e romani, ovviamente. E noi siamo stati commissariati all'inizio di quest'anno, perché il nostro direttore generale se n'è andato, e da commissario straordinario la dottoressa Mirisola è diventata il nuovo direttore generale adesso a metà agosto. In pratica stanno tentando di fare una ristrutturazione dell'istituto in un modo un po' particolare, diciamo. Noi siamo l'Istituto Nazionale di Migrazione e Povertà, e fra le piccole grandi cose che saltano all'occhio, innanzitutto si vede che purtroppo anche a livello contrattuale c'è una discriminazione nei confronti degli stranieri che lavorano qua, che principalmente sono i mediatori e le mediatrici culturali, che è una figura ancora non riconosciuta nel comparto sanità e ai quali vengono fatti dei contratti che prevedono addirittura una paga oraria come collaboratori, quindi loro non hanno assolutamente nessun tipo di diritto né formale né in altri modi concesso, come succede con Cocco, per cui devono continuare a venire a lavorare se stanno male, e vi ricordo che loro hanno un approccio di primo livello col pubblico che viene qua, quindi sono i primi a parlare con le persone che vengono per varie malattie, insomma, quindi sono esposti a un rischio continuo di contagio di varie patologie. Non gli vengono riconosciute le ferie, gli vengono fatte recuperare tutti i turni che hanno perso per varie motivazioni, e sono fra diciamo tutti i lavoratori dell'NMP più colpiti e ricattabili, tant'è che nonostante abbiamo provato a protestare contro i nuovi avvisi pubblici che sono usciti e che ormai sono in scadenza, appunto evidenziando questa discriminazione che c'è nei loro confronti, ci sono anche altre cose che non vanno negli avvisi, per esempio non a tutti quelli che hanno lavorato qui è stato riconosciuto il periodo di effettivo servizio rispetto agli altri. Sui bandi non sono stati indicati il numero totale di tempi determinati, anche perché sempre di precari stiamo parlando, ovviamente noi siamo in una situazione un po' particolare in sanità perché siamo una sperimentazione gestionale, quindi tutto il nostro personale è precario, o a tempo determinato o a collaborazione, co-co-co-co-co-pro che sia. E la situazione in questi giorni è tragica, nel senso che domani scadono i termini per la presentazione delle domande e abbiamo colleghi che sono stati con noi per anni e che hanno contribuito con straordinari non retribuiti, lavorando sabato e domenica, a tirar su questo istituto com'è, che appunto dà accoglienza a immigrati, senza dimora, tutte le fasce deboli, e ci ritroviamo nel fatto che questi nostri colleghi quasi sicuramente non potranno più partecipare con noi a mandare avanti questo istituto. la situazione molto in breve è questa, per quanto sia tragica. Io sono un delegato sindacale per i sindacati di base, USB, e mi dispiace dirlo, ma anche nella nostra situazione purtroppo l'unico altro sindacato presente è la CGL, che però pare, insomma, seguire strade diverse, nel senso che provano semplicemente a risolvere la situazione con accordi personali. Quindi tu stai a posto, per te non possiamo fare niente.
Senti,
questo è molto in sintesi.
Sì, no, io approfondirei tanto il tema, diciamo, chiave, che è la totale, diciamo, precarizzazione del personale del San Gallicano, insomma, una cosa che sì. Insomma, è la prima in Italia, almeno per quanto riguarda un ospedale, quindi tutto quello
sì,
che
diciamo
ne concerne.
Che questo è legato purtroppo alla forma che abbiamo noi, perché noi siamo una sperimentazione gestionale del Ministero della Salute, quindi è proprio l'intero istituto a essere a termine. La prima grossa scadenza è appunto il 28 ottobre, nel quale scadono tutti i nostri contratti, e dalla quale in poi partirà questa fantomatica nuova sperimentazione, che è stata finanziata con un articolo apposta della finanziaria addirittura, prendendo i soldi dai fondi che erano destinati alla Libia per il controllo delle coste per il primo anno e per gli altri due anni dalle regioni. Il problema è che il nostro ormai direttore generale non ha neanche reso chiara quale sia la pianta organica, quindi ha fatto tutto questo sistema di avvisi pubblici senza indicare il numero complessivo di lavoratori che verranno effettivamente assunti nell'istituto. Questa cosa è incredibile proprio, veramente.
Senti,
incredibile.
Leggevo che già sono stati stanziati sulla fiducia, insomma, leggevo un vostro articolo sindacale, un vostro volantino sindacale, erano già stanziati sulla fiducia circa 15 milioni di euro, no? Che era l'articolo esatto. Che dicevi tu, insomma, che citavi tu appena prima sulla finanziaria. Mentre appunto c'è la Regione Lazio che, insomma, sembra mettere anche i bastoni fra le ruote. Ecco, qual è il rapporto fra la Regione Lazio e l'istituto, insomma, da qual è il vulnus di tutta la
problematica? Allora, formalmente parlando, noi siamo direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, però essendo una struttura sanitaria la Regione Lazio deve, diciamo, avallare le decisioni prese dal Ministero. Oltretutto la Regione Lazio sarà chiamata nei prossimi anni a darci 5 milioni di euro in teoria, secondo la finanziaria. Sappiamo bene qual è la situazione della sanità nel Lazio, come appunto la stavi ricordando, e ci si chiede tutti un po' da dove riusciranno a tirar fuori questi 5 milioni di euro del nostro istituto. Eh sì, sarà difficile.
Senti, ma invece, diciamo, leggendo sempre da un altro volantino vostro, appunto, come dicevi tu, si parla dei nuovi rinnovi, perché appunto la scadenza contrattuale, diciamo, collettiva di tutto il San Gallicano è appunto adesso, a breve,
ottobre.
Esatto, a fine ottobre, fra un mese e mezzo quasi, anche meno. E lì appunto cominciano i primi, insomma, le prime problematiche, insomma, si parla delle varie forme con cui si apriranno i nuovi rinnovi, insomma, c'è il diritto all'accesso, insomma, alla prova orale non è assicurato per tutto il personale, poi continuava a leggere, insomma, che i co-co-co sono appunto penalizzati rispetto ai tempi determinati e ad altre progettualità, insomma, puoi farci anche tu una panoramica un po' più specifica di queste problematiche su cui voi vi state mobilitando?
Certo, allora la prima in assoluto, che mi sembra la più grave, è che appunto che in un istituto che si occupa di migranti e malattie della povertà ci sia una discriminazione formale anche sul contratto dei mediatori culturali. Si trincerano dietro al fatto che in questo istituto è sempre stato fatto così, cosa che purtroppo è vera in parte, nel senso che il nostro ex direttore generale, che ricordo adesso è la guida del San Camillo come direttore generale, ha sempre sfruttato la precarietà dei lavoratori e non ha consentito un minimo di dignità ai mediatori culturali. Ripeto, loro sono pagati ad ore addirittura, hanno dei turni organizzati su 5 ore giornaliere e se loro mancano anche per solo un'ora, tale quota gli viene detratta dallo stipendio. Secondo noi in palese contrasto anche con la normativa dei co-co-co, che prevede una collaborazione ma non prevede l'obbligo né della timbratura né dell'effettiva presenza in servizio, perché altrimenti si tratta di un rapporto di lavoro di subordinazione, così come è, diciamo, prospettato nella tipologia contrattuale. Però a quanto pare nessuno è disposto a affrontare in modo diverso questa pratica. Noi abbiamo provato ad affrontarla promuovendo un'agitazione interna, però appunto per il fatto che siamo completamente ricattabili, specialmente a questo giorno in cui hanno già deciso a quanto pare chi verrà rinnovato e chi no, sulla base di informazioni ottenute non si sa come, si sono tutti trovati nell'impossibilità di poter partecipare, uno per i tagli allo stipendio. Noi abbiamo mediatori che hanno chiaramente famiglia, abbiamo mediatori che hanno lo status di rifugiato politico o di richiedente protezione internazionale, si parla di persone che sono non ricattabili di più, gli è stato di fatto impedito l'accesso alla mobilitazione. Questo è il primo grosso problema. Il secondo grosso problema è relativo anche a tutti gli altri co-co-co che sono presenti qui, e parliamo di psicologi o antropologi o quant'altro, che non hanno proprio, anche da avviso pubblico, la possibilità di vedere riconosciuto il periodo di lavoro prestato all'interno dell'istituto. Non gli viene dato alcun tipo di punteggio in più per questo. Mentre per i tempi determinati è previsto un punteggio lievemente maggiore per gli anni di servizio effettivamente prestati all'interno dell'istituto e gli anni eventualmente prestati fuori in attività simili, ai co-co-co non è stato riconosciuto neanche questo. Quindi partono assolutamente alla pari con tutti quelli che hanno prestato servizio fuori dall'istituto e che quindi non hanno acquisito le professionalità necessarie a lavorare in un posto particolare come questo. Molto semplicemente.
Senti, insomma, parlavamo di quelle che sono le difficoltà a scioperare, naturalmente sia immediatamente per le fasce più deboli contrattualmente come i mediatori culturali, ma diciamo un po' per tutti, perché naturalmente essere a tempo determinato è già di per sé ricattevole rispetto alla partecipazione ad una mobilitazione. Voi cosa state mettendo in piedi ultimamente, ma già anche l'anno scorso, a giugno, se non mi sbaglio, sì, avevate ottenuto una proroga che comunque ad oggi sembra essere comunque scaduta. Quali sono le mobilitazioni che pensate di mettere in campo?
Stiamo provando a definire almeno un giorno di sciopero interno, sperando che le persone riescano a partecipare, viste le minacce e i ricatti di cui siamo oggetti ormai da anni, voglio dire, insomma, sia dalla precedente amministrazione che dall'attuale, non abbiamo visto questo cambio di rotta verso la trasparenza che ci sarebbe dovuto essere. Ci avevano assicurato che anche i problemi sulla discriminazione dei mediatori sarebbero stati affrontati in sede di avviso, cosa che assolutamente non è stata. Ci avevano assicurato che non gli sarebbe stato decurtato almeno il periodo di malattia ai mediatori culturali, invece lo sono costretti a continuare a venire a lavorare nonostante siano malati. E solo, ripeto, a contatto col pubblico, di primo livello, quindi appena uno straniero o una persona accede all'istituto ha come primo filtro un mediatore culturale, perché a seconda della lingua, della cultura che sia, insomma, ne abbiamo differenti da tutte le parti del mondo. E quindi loro in questo modo si potrebbero anche involontariamente far veicolo di contagio addirittura dentro l'ambulatorio, che è assurdo.
Certo, senti, ma sul piano un po' più generale, insomma, voi avete partecipato già allo sciopero del 6.
Sì, abbiamo partecipato allo sciopero del 6 e alla mobilitazione anche di inizio settembre e quella anche della CGIL di inizio giugno, del 6 giugno.
Ma questo qua ha portato dei risultati ancora oppure no? Ma oltre ai risultati, insomma, la partecipazione di tutto il personale è netta oppure ci stanno delle differenziazioni?
No, ci sono delle differenziazioni dovute appunto a questa politica degli accordi personali, per cui ci sono alcuni che si sentono, diciamo, tranquilli, tra virgolette, perché hanno accordi personali magari raggiunti, insomma, a livello di contrattazione individuale con la direzione generale, ma per forza di cose, appunto per le ricattabilità di cui stavo parlando, non si riesce ad avere un movimento unitario, per quanto tutti quelli che sono più a rischio sono abbastanza compatti fra di loro, però hanno sempre paura perché possono essere non rinnovati senza neanche spiegazioni, anche per come sono messi gli avvisi adesso. Addirittura noi non abbiamo neanche l'indicazione sul numero delle persone che rimarrà. Ci hanno detto informalmente che i tagli saranno dell'ordine del 20-30%, ma questo per noi non significa nulla. oltretutto questo si traduce in persone che rimangono a casa, famiglie senza più un reddito disponibile. Già la tipologia contrattuale qua dentro è aleatoria, perché per esempio i nostri mediatori col co-co-co che gli fanno non è neanche consentito agganciare, come si dice, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, perché il co-co-co non è fra le tipologie di contratto riconosciute per avere il permesso di soggiorno. Quindi noi abbiamo tutti i mediatori che devono avere per forza un'altra attività, anche part-time, però a tempo determinato. E la maggior parte ovviano questa problematica facendosi fare dei contratti da istituzioni private o quant'altro.
Certo. Senti, ma su un livello di ricomposizione, insomma, state cercando di creare, di aggregarvi, di parlare, di discutere, insomma,
sì,
non
sì,
so che livello, no, con, cioè, intendevo con altre istituzioni ospedali, con altri lavoratori in lotta, insomma, agli altri ospedali di Roma, oppure andate da soli?
Diciamo che al momento siamo da soli, perché la nostra situazione è proprio particolare. Precari in sanità, per fortuna, mi prometto di aggiungere, ce n'è pochi, anche se noi siamo fra quelli. Nel senso che ormai la maggior parte dei contratti in sanità, a parte le collaborazioni, sono insomma a lungo termine perlomeno. Noi abbiamo questa situazione particolare per cui ci siamo trovati più vicini magari al movimento dei precari, a movimenti come Roma Bene Comune, con i quali collaboriamo e siamo in contatto, però chiaramente le nostre problematiche sono più da sindacato metropolitano, se così si può dire.
Senti, quali sono le prossime iniziative che avete in mente?
Le prossime
date?
Iniziative per il momento si riducono a un volantinaggio esterno e interno, più che altro per far conoscere anche all'esterno la nostra situazione, che chiaramente non è, insomma, non è stata pubblicizzata quasi in alcun modo. Prepariamo comunicati stampa, volantini e facciamo assemblea del personale. Questo è il tipo di mobilitazione che stiamo per ora mettendo in piedi. Se riusciremo a concretizzare una giornata di sciopero con una partecipazione adatta, insomma, sarà una delle poche forme di lotta che c'è rimasta.
Senti, io insomma, mi veniva in mente il fatto che San Gallicano è sempre stato meta per molti compagni, strutture di base, collettivi, quant'altro, per appunto intercedere ad una diciamo ad una cura, ad un'assistenza ospedaliera e medica per quanto riguarda gli immigrati. Insomma, non si potrebbe creare anche da parte della cosiddetta utenza, cioè fra virgolette militante anche, insomma, un coordinamento, una solidarietà anche attiva per la salvaguardia di quello che è l'unico presidio, diciamo, ospedaliero che
sì, almeno l'unico presidio pubblico è al di fuori finora delle ingerenze della Chiesa, tutto sommato. È proprio un ufficio pubblico a tutti gli effetti, nel quale non c'è una partecipazione, almeno fino ad oggi, attiva della parte clericale della città, insomma. Quasi tutte le altre associazioni che si occupano di migranti sono in qualche modo legate alla Chiesa, al Sant'Egidio, alla Caritas e quant'altro. Questo è uno dei pochi posti rimasti liberi, fra virgolette, ancora, ma temo lo sarà ancora per poco, anche perché noi siamo negli edifici in comune con un'associazione, appunto, che è il Sant'Egidio, di stampo clericale, con la quale a quanto pare cominceranno a brevissimo delle collaborazioni più o meno ingerenti, diciamo. Comunque sì, con i lavoratori, con gli immigrati, i movimenti di immigrati di USB, con il movimento dei senza fissa dimora, stiamo cercando di creare una sorta di piccolo network per cercare anche appoggio in questa situazione che per noi ormai è critica. Certo, ormai siamo arrivati praticamente alla fine, nel senso che la scadenza per la presentazione delle domande agli avvisi pubblici è dopodomani. Quindi ormai possiamo continuare a far sentire la nostra voce sperando che qualcuno ci dia retta. Il prossimo passaggio che intendiamo fare sarà il Ministero della Salute, visto che la persona che ci è stata inviata dal buon Fazio in persona, insomma, e a quanto pare non sta facendo questo gran lavoro.
Ho capito. Va bene, guarda, se non hai altro da aggiungere, io insomma chiuderei anche qui la corrispondenza che abbiamo fatto. Naturalmente la situazione, come si capisce dalla tua intervista, insomma, è molto difficile, non solo per i tagli, ma anche per la situazione contrattuale che avete dentro e che vi diciamo impossibili ad una mobilitazione diciamo classica e totale. Non so, insomma, se hai altro da aggiungere oppure ci possiamo salutare.
Mi pare più o meno ad aver detto tutto. Sono contento che questa voce sia arrivata nell'etere e complimenti per la trasmissione.
Grazie. Allora ci sentiamo, cioè, sicuramente penso che ci sentiremo da qui a qualche mese anche per capire come finisce, insomma, sì. Ok, va bene, buona lotta allora e ci risentiamo.
Grazie, ciao a tutti. Ciao.
Ti prometto oro, casa lavoro, ma nemmeno un passo caldo il governo ti darà. È così facile cadere in fallo se non c'è nessuno che ha rispetto per te. E se stai male è peggio per te, la solidarietà è finita, non ce n'è. Ma cosa aspetti? Dai, vieni anche tu, è pronto il tuo ghetto e dirà non esci più. Casa della dignità qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, ampia scelta nella mafia questo stato ti darà. La stampa e i mass media si sono già schierati per aiutare tutti quanti contro gli immigrati. Gli albanesi stupano, i figli ne rubano, e gli italiani a questo punto già ci credono. Un posto in chiesa di certo ce l'hai, metterti mostra è meglio non sta mai così. La gente più soldi darà, sempre contenta di fare la carità. Getta via la vita, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, ampia scelta nella mafia questo stato ti darà. Getta via la dignità, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, ampia scelta nella mafia questo stato ti darà, ti darà, ti darà.
Allora andiamo in onda con la seconda corrispondenza di oggi, purtroppo una corrispondenza fatta lungo viaggio in macchina.
Si può dare un po' di voce?
Mi senti adesso?
Abbastanza.
Mi senti? Ecco, guarda, allora dicevamo una corrispondenza fatta lungo un viaggio che state facendo dalla provincia di Avellino, insomma, fino a Milano e risentiamo come la settimana scorsa i lavoratori della Irisbus, perché appunto lungo questa settimana ci sono state novità rispetto a quello che abbiamo letto e abbiamo già diciamo sentito da questi microfoni. Insomma, la Fiat ha detto che chiude definitivamente, voi avete occupato la fabbrica, ecco, ci puoi raccontare?
Beh, praticamente dopo l'annuncio che fece Marchionne a Francoforte, dove lui diede per chiusa la fabbrica, cioè praticamente Marchionne ha ribadito quello che aveva già detto il 6 di luglio, ha ribadito solo quel concetto. Noi praticamente dal 7 di luglio stiamo facendo di tutto per far cambiare idea alla Fiat, quindi stiamo facendo tutte le operazioni necessarie. Fino ad ora diciamo, abbiamo raggiunto un po' quasi tutti gli obiettivi, che era quella di avere una visibilità, di avere un incontro con un governo che possa finalmente poter prendere una decisione. Noi abbiamo occupato per due volte la fabbrica, diciamo, chiamiamola assemblea permanente, ma insomma poi tradotto vuol dire occupazione. La prima volta non c'è stata una grande risonanza, sì, abbiamo avuto dei passaggi sui giornali, però quel risalto che ci doveva essere sulle reti nazionali è stato molto molto scarso. quindi poi abbiamo deciso di rifare l'azione. Rifacendo l'azione, diciamo, il risalto è cresciuto. Abbiamo avuto le pagine dei giornali nazionali, addirittura l'Unità ci ha dedicato la prima pagina, e oggi, diciamo, si concretizza con l'invito alla trasmissione dell'Infedele sulla 7 per questa sera. Quindi, diciamo, quel giusto risalto nazionale che ci voleva per una vicenda così importante, una vicenda nazionale dove si parla di una fabbrica da chiudere, nonostante tutto, che fa un prodotto che serve, che sono gli autobus, quindi sta avendo la giusta attenzione da parte di tutti.
Senti, a prescindere, insomma, da quello che è la giusta, insomma, esposizione mediatica, ci stanno delle novità rispetto alla, insomma, alla lotta che state portando avanti, alla mobilitazione?
Beh, noi oggi, con oggi sono 76 giorni che stiamo in, diciamo, facendo sciopero, perché noi non siamo in cassa integrazione, è l'altra cosa che bisogna precisare. Noi stiamo facendo sciopero dal primo giorno fino ad oggi. Quindi, diciamo, noi non stiamo avendo dei riscontri, stiamo facendo di tutto affinché il governo possa fare il suo intervento, perché abbiamo capito che tutta la questione è una questione che può risolvere la politica, non possono risolvere altri. Cioè, noi possiamo fare avere tutti gli atteggiamenti che stiamo avendo, che stiamo facendo, tutto quello che stiamo facendo, però tutti gli sforzi che stiamo facendo è per dire al governo, dica Fiat che il settore autobus è strategico, quindi non ti puoi chiudere una fabbrica del genere. Noi ci stiamo concentrando su questo perché il nostro obiettivo è quello che il governo abbia la forza e il coraggio e un piano trasporti decente per convincere la Fiat a restare. E poi abbiamo aggiunto nell'ultimo periodo che, insomma, noi non è che siamo innamorati della Fiat, visto che ci ha già traditi, quindi questo innamoramento non l'abbiamo, però ci stiamo sforzando di dire a tutti quanti: attenzione, noi vogliamo continuare a costruire autobus, perché gli autobus in Italia servono, e quindi, visto che servono, una fabbrica che costruisce ci deve essere.
Senti, c'è stato anche il diniego dell'offerta da parte di DR, se non mi sbaglio, e voi come avete preso questa notizia qua?
Ma noi la notizia che DR si tira indietro abbiamo fatto i fuochi d'artificio, veramente, perché non abbiamo mai creduto che DR fosse la soluzione del problema, anzi siamo convinti che DR è la risoluzione del problema, perché DR non ha, anche se noi non abbiamo mai visto il suo piano industriale, però il suo piano industriale ha spiegato in varie occasioni, in varie interviste, su varie televisioni, il suo piano industriale prevede la trasformazione dello stabilimento, parte di esso, per fare altre cose, quindi non ha senso, ci sono tanti baracconi vuoti dalle parti nostre, può utilizzare quelli là per fare quello che vuole fare. Il nostro stabilimento è fatto per fare autobus, quindi o si trasforma tutto o non si trasforma, quindi è un peccato buttare all'aria 34 milioni di euro, che sono gli ultimi che Fiat ha speso negli ultimi 6 anni di investimento per portare la tecnologia anche nel settore autobus.
Ricordiamo che DR è quella che ha già acquisito la ex fabbrica Fiat di Termini Imerese, e non è un caso che anche loro stanno entrati in sciopero e lotta questa settimana, insomma, che è trascorsa, andando a bloccare le autostrada e i binari dei treni. Insomma, anche per loro sembra non avere un futuro roseo l'acquisizione da parte di quell'imprenditore molisano.
Ma guarda, io glielo dissi, mi sembra che facciamo il collegamento col segretario provinciale di Termini Imerese. Dico, a me meraviglia che noi abbiamo capito subito che il gruppo DR non era adatto per le nostre caratteristiche, anche perché abbiamo un po' spulciato nei conti, e i conti sono un disastro, i conti economici. Quindi mi meraviglio che poi DR, anche se è vero che a Termini Imerese DR ci sono altre 4 società insieme a loro, però già quel progetto di continuare a costruire auto in Italia, dove ha fallito la Fiat, io non vedo perché DR possa riuscire. Sinceramente io lo vedo fallimentare quel progetto, però è una idea, e spero tanto che mi possa sbagliare, ma non è facile. facendo il sciopero, anche se in ritardo, però.
Pronto? Pronto? Mi sa che è saltata la linea perché insomma ci siamo collegati da un cellulare in movimento. Proviamo a richiamarli, mettiamo un po' di musica. Ok, allora ritorniamo in onda, purtroppo appunto come abbiamo già premesso.
No, no, tu mi fai la domanda perché dove ero arrivato, non lo so, quando ci siamo persi.
No, no, e poi cioè, parlavamo del fatto che tu comunque, cioè che voi lavoratori avevate interloquito con gli operai di Termini Imerese rispetto a questa questione dell'acquisizione di R. Là, insomma, ricordo io pure che la FIOM ha avuto un comportamento, insomma, non alquanto chiaro per quanto mi riguarda, però adesso, insomma, stanno ricominciando a scioperare per avere, diciamo, chiarezza su quello che è il loro futuro e che naturalmente verrà assegnato da qui a 4 mesi, perché a fine 2011 verrà appunto dismessa la produzione Fiat.
Ma io penso che sicuramente i lavoratori hanno fatto la valutazione giusta questa volta di tentare di capire, anche perché il primo passaggio, il primo impegno non è stato rispettato, perché a me sembra che già da lunedì loro dovevano partire a fare determinate cose che non l'hanno fatto, quindi diciamo che il progetto già è partito zoppo. Io penso e spero che la nostra lotta che stiamo portando avanti possa dare un segnale a tutti quanti, possa essere una sveglia per tutti e far capire che insomma c'è ancora gente disponibile a lottare per mantenere un posto di lavoro che è importantissimo, nelle nostre zone è ancora più importante. Noi stiamo spiegando un po' a tutti quanti che perdiamo 1500 posti di lavoro, non è uno scherzo, e soprattutto li perdiamo in una zona dove non c'è più niente. Per noi Fiat era un presidio di legalità che oggi viene a mancare nel momento in cui si ritira, perché immaginate quelle poche fabbriche che stanno intorno, quelle poche fabbriche dell'indotto, nel momento in cui il Fiat dà una lezione dicendo io chiudo, io immagino quei padroncini cosa diranno a quegli operai nel momento in cui la Fiat viene a mancare, minimo gli dirà che gli farà fare la stessa fine che abbiamo fatto noi, quindi penso che questo presidio, scomparendo questo presidio di legalità scompare tutto, ognuno farà già così, con l'articolo 8 che è stato approvato c'è il rischio che ognuno faccia quello che vuole, però insomma sarà ancora peggio.
Infatti a parte legalità o meno, insomma poi bisogna pure andare a vedere quella che è la politica padronale, insomma in Italia che è legale, però di fatto crea situazioni di povertà, insomma, quasi in alcune aree di questo paese. Io appunto questo era una riflessione che volevo fare con te, insomma, la famosa cura Archeon che lui appunto aveva lanciato per riprendere la produzione auto in Italia, sembra solo al momento aver portato alla chiusura dei 2 stabilimenti in Italia più a 2 contratti a Pestro di cui non si vede il futuro produttivo.
Sì, praticamente noi già siamo il terzo stabilimento che viene a chiudere, i 2 erano annunciati, il nostro è il terzo, poi bisogna capire anche come si comporterà con Miragliore e come si comporta con Pomigliano d'Arco, dove ci sono degli impegni, però non ha mai specificato quanti lavoratori gli occorrono in quello stabilimento. Marciane fino ad oggi ha avuto tutto, cioè io non lo so cosa vuol di più. Forse ci vuole pagare a livello cinese o non vuole pagarci affatto, perché più di questo che questo governo gli ha dato e questo stato gli ha dato, non lo so cosa pretendere di più, perché se noi pensiamo di avere pari cinese, non lo so, probabilmente ci riuscirà pure, perché se andiamo avanti così ci arriveremo anche a quello, perché quello che stanno facendo praticamente, abbiamo avuto un governo che è prettamente schierato contro i lavoratori, ogni atto che fa lo fa contro i lavoratori, noi non abbiamo altre scelte e altri comportamenti. Ogni atto che il governo sta consumando in varie occasioni c'è sempre qualcosa contro i lavoratori. Io spero solo che ci sia questo salto di qualità da parte della classe operaia. Io non so quando reagiranno, cioè, io non so cosa ci devono fare ancora per avere un senso di reazione, per saltare dal posto di lavoro e dire basta, non ce la facciamo più. È vero che tutti veniamo ricattati, tutti abbiamo bisogno, però penso che se continuiamo a calare la testa non abbiamo tante speranze, faranno quello che vogliono. E quello che vogliono è quello di portare via il lavoro dall'Italia. La Fiat è incominciato, dopo seguiranno anche gli altri. Non lo so poi cosa faremo noi, se sarà un popolo che girerà a vuoto campando d'aria.
Senti, una dei suoi parametri di misura che ha sempre contrapposto ai lavoratori italiani era il comportamento dei sindacati americani, insomma anche quello sembra essere caduto come termine di paragone a ribasso, perché anche le trade union americane del settore auto non sono andate all'incontro e stanno cominciando a chiedere giustamente aumenti salariali dopo anni di sacrifici.
Beh, guarda, il discorso dei lavoratori americani, loro ci hanno messo dei loro soldi là sopra, cioè gli americani, i lavoratori americani hanno comprato quota parte di quella fabbrica è loro, quindi ci hanno messo i loro soldi, l'hanno tirato fuori, poi Marzone pensa di comportarsi come fa in Italia, lì si indagare un'altra cosa, lì sono lobby, sono gente che se si fermano si fermano, insomma. Non è come da noi che si dividono, lì fanno di tutto perché si ottenga quello che vogliono. Somigliano molti ai tedeschi, che quando si tratta di avere stanno lì e hanno tutto quello che vogliono. Noi purtroppo questa abitudine di stare insieme l'abbiamo persa. Chi protesta un poco viene tacciato come il solito comunista e il risultato è quello, che stiamo diventando il fanalino d'Europa dal punto di vista dei diritti e tutto il resto. Senza parlare delle paghe. Perché prima ci spiegavano che noi prendevamo più degli altri perché c'era il cambio, c'era quello. Oggi con l'euro ci rendiamo conto che noi siamo quasi gli ultimi della classe, gli ultimi in Europa a livello di paga. Un operaio Fiat quando lavora guadagna 1200 euro, io non lo so. E invece noi vediamo che i colleghi francesi guadagnano 400 euro più di noi, eppure fanno lo stesso prodotto.
Diciamo, sembra chiaro che anche la manovra finanziaria con l'articolo 8 e con inoltre insomma le varie inferenze che la Confindustria fa sul governo e i nuovi patti sociali che in parte anche la CGIL ha firmato a giugno e che vorrebbe continuare a firmare, diciamo sottendono un futuro in cui la condizione di flessibilità sul lavoro e di abbassamento salariale sia quella che insomma prevedono per tutti i lavoratori in Italia.
Ma io guarda, dal punto di vista salariale ci vorrebbe la leva fiscale, perché io faccio un esempio, no? Il lavoratore che sta in cassa integrazione percepisce una quota di salario che è molto molto più bassa dello stipendio. Noi in cassa integrazione percepiamo 62-63% della paga e nonostante tutto su questi soldi noi ci paghiamo le tasse, cioè basterebbe defiscalizzare quella somma, perché poi sono soldi che ci dà lo Stato si riprende sotto forma di tasse, già si aumenterebbero le paghe della cassa integrazione di 100 euro, quindi che non è una cosa da poco. Qua gli unici che sono i lavoratori dipendenti, quindi non lo so dove ci vogliono portare. Io non ho speranze che ci siano aumenti di paghe, anzi, io penso che noi per ricostruire tutto quello che stiamo svendendo ci vorranno ancora una decina d'anni, perché fino a quando ci riprendiamo e incominciamo a capire, perché oramai sembriamo tutti pugili suonati da tutti i punti di vista. Questi fanno quello che vogliono, col ricatto del lavoro, col ricatto che poi vanno via, col ricatto che poi il lavoro non c'è o il vicino lo fa meno, stiamo diventando, stiamo andando indietro di anni.
Senti, ma secondo te qual è, insomma, cosa dovrebbe fare il movimento operaio per cominciarsi a, insomma, a far sentire la sua voce? Una domanda così secca, insomma, sicuramente molto molto difficile, che però potrebbe cominciare ad aprire un dibattito fra le varie lotte.
Beh, guarda, io sono uno di quello che, diciamo, il 68 era troppo piccolo per averlo vissuto. Però penso che ci vuole un'altra rivolta, cioè la gente ha bisogno di farsi sentire, ha bisogno di protestare. Non tutto può andare liscio, non possono fare quello che vogliono senza pagare pegno. Qua ognuno fa quello che vuole senza pagare pegno. Cioè, noi abbiamo un Presidente del Consiglio che dice che lui dà 20.000 euro al mese a un tizio perché ha bisogno. Noi gli abbiamo mandato un'email dove dicevamo: guarda, a noi ci basterebbe anche in un anno 20.000 euro e siamo quelli che abbiamo più bisogno di lui. Cioè, tutto passa così in silenzio, e quello che è passato è il concetto di solidarietà. Noi vediamo la vicenda nostra all'interno del gruppo Fiat, ci stanno chiudendo, hanno deciso di chiudere, però abbiamo difficoltà a fare uno sciopero a sostegno della nostra vertenza. Quindi questa è la dimostrazione che oggi siamo saltati tutti i concetti, il concetto di solidarietà, lo spirito che bisogna stare tutti insieme è saltato. Io mi ricordo, io sono stato assunto nel 78, quando praticamente si facevano gli scioperi perché erano un licenziatore a Torino. Oggi se ti licenziano non se ne fosse nessuno, a parte la tua fabbrica, cioè neanche il sindacato che io rappresento. Siamo troppo distanti uno dall'altro, quindi ognuno si guarda il proprio orticello e così non facciamo molta strada, perché così ti prendono tu una ed una li distruggono. Il coraggio, la forza di resistere, forse, un po' di spiraglio ce l'hai, quello che stiamo facendo noi. Però sicuramente cadremo in piedi, cadremo anche avendo combattuto una battaglia, pur sapendo magari di perderla, però ce la stiamo mettendo tutto fino in fondo. Cioè, io non lo so, a livello di statistiche, fabbriche che stanno 76 giorni senza prendere un euro, quante ce ne sono. Insomma, queste vicende devono... una cosa del genere, conquistare, oggi sembra che la lotta sia quella di mantenere quello che si ha, perché di conquista non se ne parla proprio, qua ogni tanto ci tolgono un pezzetto del nostro.
Pronto? Niente, è ricaduta un'altra volta la linea. Allora, cerchiamo di magari richiamarlo per un'ultimissima battuta in merito e poi naturalmente andiamo anche a fine trasmissione. Allora, ritorniamo immediatamente in onda, purtroppo appunto avevamo detto, ripetiamo che il collegamento sì appunto è disturbato. Senti, allora, no, un'ultima battuta, insomma, tu dicevi manca lo spirito di solidarietà rispetto alle lotte, ma insomma, cosa sta facendo la FIOM, cosa sta facendo insomma gli altri sindacati in generale, ma cosa fanno soprattutto gli altri operai rispetto alla vostra vertenza? Cioè, come mai fra gli stabilimenti Fiat stessi non si riesce ad effettuare insomma uno sciopero in solidarietà?
Ma guarda, noi abbiamo provato, abbiamo chiesto a Martini e abbiamo detto anche ai vertici nazionali diciamo di fare qualcosa, di spingere affinché almeno nel gruppo Fiat ci possa essere questa possibilità di avere una forma di solidarietà. Non ci eravamo tanto, ci eravamo non di sciopero, Però guarda, ti posso chiedere, è talmente difficile, anche in mezzo ai nostri, voglio dire, noi abbiamo avuto il caso di Suzzara, dove sono andati 30, anzi 23 lavoratori da Valle Ufita, perché la Fiat insomma ha cercato e ha trovato 23 persone che li ha presi dai presidi e li ha mandati a Suzzara in trasferta. Abbiamo chiesto ai colleghi della FIOM, non solo della FIOM, a Suzzara di fare almeno un quarto d'ora di sciopero. È stata una cosa difficilissima, non l'hanno fatta. Anzi, la caparbietà di alcuni di quelle persone che sono andate a Suzzara hanno avuto la caparbietà di stare là 15 giorni e riportarsi indietro la metà di quei lavoratori che stavano. Quindi voglio dire, non è solo una ricerca di solidarietà a parole, non ce l'hanno neanche a parole, quindi soprattutto negli altri stabilimenti, ognuno pensa a se stesso. Questo è il brutto di questo momento, ma non è solo per la vicenda nostra, è in genere così. Noi la vediamo e la viviamo nella vita quotidiana, dove ci rendiamo conto che questa forma di solidarietà è scomparsa, a parte quando il prete dall'altare dice che dobbiamo essere tutti fuori, comprensivi verso gli altri, ma poi usciti fuori, ognuno fa quello che vuole, si scatena l'inferno dopo. Insomma, questo è. Ciao, viviamo, direte mio padre, in danno brutto un, quindi questo è.
Certo. Senti, ma insomma la vostra lotta potrebbe essere uno dei punti di riferimento. Voi avete pensato già a girare fra i vari stabilimenti in maniera autonoma ed indipendente? Insomma, io penso che se non è il sindacato a fare qualcosa, sicuramente i lavoratori a sé possano organizzarsi facendo conoscere anche fra gli altri lavoratori la propria avvertenza.
Ma guarda, noi quello che abbiamo fatto, gli stabilimenti li ci hanno invitati, anche perché noi abbiamo lo stabilimento dell'SMA, Prato la Terra, in provincia di Avellino, dove anche quello sta in difficoltà, lavora 7-8 giorni al mese, costruiscono motori, non si riesce a fare un'assemblea, immaginate un poco, i sindacati non si mettono d'accordo, e certamente non è la FIOM, non si mettono d'accordo per fare un'ora di assemblea, quindi io lo spero proprio che ci invitano a fare, magari ci invitassero, a me farebbe piacere. Perché noi nel mese di agosto stiamo continuando ancora il mese di settembre, andiamo in giro per feste, per piazze, per concerti, facendo comizi, nelle chiese, stiamo andando a tutti i posti per portare la nostra vicenda all'attenzione della gente. Sì, cioè, finito il comizio c'è un battimano a stellarsi le mani, però poi si dice là, insomma, ci conoscono un po' tutti quanti quando andiamo in giro. Cioè, noi abbiamo portato all'attenzione il problema, però il problema è all'attenzione solo quando ci ascoltano. Un minuto dopo ognuno torna a casa e continua a fare quello che faceva.
Senti, allora, un'ultima battuta rispetto alle prossime date di mobilitazione. Avete un incontro al Ministero qui a Roma? Avete altre
date? Noi
l'incontro
al Ministero lo abbiamo il 21, quindi dopo domani.
Okay.
Dopo domani abbiamo al Ministero questo incontro. E la mattina i sindaci del territorio hanno convocato i consigli comunali straordinari in piazza Montecitorio. Quindi ci sarà un po' di gente là davanti a fare un sit-in di protesta affinché possano capire che questa vicenda non è una vicenda solo dei lavoratori, ma una vicenda del territorio, insomma.
Senti,
quella fabbrica vuol dire smontare tutto all'interno di quel territorio.
Senti, possiamo dare un appuntamento per tutti? Insomma, voi salirete con i pullman o verrà solo una delegazione?
No, verranno un paio di pullman, minimo un paio di pullman, perché noi abbiamo anche il presidio da fare in fabbrica, quindi
certo.
Gli impegni ci sono, però penso che un 200 persone saranno a Roma, a Piazza Montecitorio e poi sotto il Ministero dello Sviluppo Economico.
Senti, possiamo dare un orario agli ascoltatori romani per portare anche la propria solidarietà a voi, insomma la vostra lotta, un appuntamento a cui andare?
Ma sicuramente chi può, mercoledì mattina a Piazza Montecitorio e poi alle 15 al Ministero dello Sviluppo, chi può e chi vuole può andarci a dare quel senso e quella forma di solidarietà.
Ok, giovedì mattina allora e poi il pomeriggio...
No, mercoledì mattina.
Allora, mercoledì mattina a Montecitorio e invece...
Allora, Piazza Montecitorio alle 10. E alle 15 al Ministero dello Sviluppo Economico.
Ok, va benissimo. Va bene Dario, noi ti ringraziamo insomma, per l'aggiornamento e ci vediamo in piazza a questo punto.
Va bene, buongiorno a tutti.
Ciao. Ciao Dario.
Ciao, 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 ciao.
Va bene, allora Corrispondenza Operaia finisce qui anche per oggi. Noi ci risentiremo naturalmente lunedì prossimo con altre lotte, con altre vertenze, con altre problematiche nascono dal conflitto, insomma, capitale lavoro, se proprio vogliamo metterlo nei termini teorici più alti, ma insomma dai luoghi di fabbrica, dai luoghi di lavoro, sia classici che precari. Insomma, sono le 12:55, rimanete in ascolto altri 5 minuti di musica per riprendere le trasmissioni col giornale radio di Radio Onda Rossa. Ciao a tutti.